Mi sembra che ci sia la stessa differenza che c'è tra parlare ed ascoltare. Né più né meno. Quando io parlo, come ho detto, vado indirizzando il mio discorso con l'intelletto. Ma se mi parlano, non faccio altro che ascoltare, senza alcuna fatica. Nel primo caso è un qualcosa che non sappiamo ben precisare, essendo come mezzo addormentati. Nell'altro, invece, è una voce così chiara che non si perde una sillaba di ciò che dice. E ciò accade talvolta quando l'intelletto e l'anima sono così sconvolti e distratti che non riuscirebbero a mettere insieme un discorso sensato. Ecco invece che trovano belle e pronte e ascoltano così sublimi sentenze quali, pur stando in gran raccoglimento, non riuscirebbero mai a concepire. E fin dalla prima parola, come ho detto, l'anima è tutta trasformata. Specialmente durante il rapimento, in cui le potenze sono sospese, come si potrebbero intendere cose che prima non erano mai venute in mente? In che modo verranno in mente allora, mentre l'intelletto è quasi inattivo e l'immaginazione come trasognata? Si tenga presente che quando si hanno visioni o si sentono queste parole, ciò non è mai, a mio parere, nel momento in cui l'anima è proprio unita a Dio nel rapimento. Perché allora, come ho già spiegato, credo parlando della seconda acqua, si perdono completamente tutte le potenze. E a mio parere in tale stato non si può né vedere, né intendere, né udire. L'anima è tutta in potere altrui. E in questo tempo che è assai breve, non mi pare che il Signore le lasci alcuna libertà. Passato questo breve tempo, quando l'anima si trova ancora nel rapimento, avviene ciò che dico, perché le potenze sono ridotte a tali che, benché non si perdano del tutto, sono quasi inoperanti, come assorte, inabili a mettere insieme un ragionamento. Sono quindi tanti i segni per capire la differenza di cui si parla. Ci si può ingannare una volta, ma non molte. E aggiungo che se un'anima è dotata di esperienza e sta attenta, lo vedrà assai chiaramente, perché prescindendo dagli altri segni dai quali si vede ciò che ho detto, se le parole provengono da noi, non producono alcun effetto, né l'anima le accetta. Mentre se vengono da Dio, anche se non vuole e sulle prime non vi dà credito, ritenendole vaneggiamenti dell'intelletto, quasi al modo stesso in cui non si farebbe caso di una persona di cui si sa che delira, è come udisse una persona di grande santità e dottrina, di cui si sa che non ci può mentire. Ma il mio è un paragone grossolano, perché queste parole a volte hanno in sé tale maestà che, pur non tenendo presente chi le dice, se sono di rimprovero, ci fanno tremare. E se sono di amore, ci fanno struggere di tenerezza. Per di più, come ho detto, sono cose che erano ben lontane dalla nostra mente, rivelatrici in un solo istante di così profonde verità che sarebbe stato necessario molto tempo per poterle concepire. E in nessun modo mi sembra che si possa pertanto ignorare che sono cose non provenienti da noi. Non c'è quindi motivo di dilungarmi di più, poiché mi sembrerebbe strano che una persona di esperienza possa ingannarsi, se essa stessa non si vuole deliberatamente ingannare. Mi è accaduto molte volte, avendo qualche dubbio, di non credere a ciò che mi veniva detto e di pensare di essere vittima di qualche illusione. Questo dopo che tutto era finito, perché nel momento della grazia il dubbio è impossibile. E di vedere poi adempiuta ogni cosa, passato molto tempo, in quanto le parole del Signore si imprimono nella mente in modo tale che non si possono dimenticare, mentre quelle dell'intelletto sono come un lampo del pensiero. Passa e si dimentica. Avviene delle parole divine come di un fatto reale, di cui, anche se con il passar del tempo si dimentica qualcosa, non si perde del tutto la memoria. Si ricorderà almeno che ci sono state dette, tranne che non sia passato molto tempo, o siano parole di favore e di dottrina. Ma le profezie, mi pare, non si possano dimenticare. Almeno è così per me, benché io abbia poca memoria. E torno a dire che mi sembra impossibile, tranne che un'anima sia tanto priva di coscienza da voler fingere, e il che sarebbe un gran male, affermando di udir rivolgersi parole mentre non è così, che non veda chiaramente di essere lei a mettere insieme e a pronunziare discorsi dentro di sé, se ha compreso lo spirito di Dio. Altrimenti potrebbe rimanere tutta la vita in questo inganno, credendo di udire parlare, cosa del tutto inconcepibile. O quest'anima vuole intendere o no. Se è così disfatta per quanto intende, che ad evitare mille timori e molte altre ragioni di turbamento vorrebbe assolutamente non intendere nulla, desiderando di starsene quieta nella sua orazione senza queste grazie, come potrebbe dar tanto agio all'intelletto di mettere insieme discorsi? Per fare questo ci vuole tempo. Qui invece, senza alcun indugio, ci troviamo di colpo istruiti. Intendiamo cose che per concepirle credo sarebbe stato necessario un mese. Lo stesso intelletto, la stessa anima, restano meravigliati nell'intendere alcune verità. Così stanno le cose. E chi ne ha esperienza vedrà che quanto ho detto risponde esattamente al vero. Io ringrazio Dio di averlo saputo esporre in questo modo e termino col dire che, a mio giudizio, se queste parole sono dell'intelletto, quando lo vogliamo possiamo udirle. Ad esempio, ogni volta che stiamo in orazione potremo immaginarci di udirle. Invece non è così se sono parole di Dio. Anzi, si possono passare molti giorni in cui, benché si voglia sentire qualcosa, riesce impossibile. Mentre altre volte, pur non volendolo, come ho detto, si è obbligati ad udirle. Mi sembra che a chi volesse ingannare gli altri, dicendo di udire da Dio ciò che proviene da sé, costerebbe poco aggiungere che ha udito la voce di Dio con le orecchie del corpo. Proprio così, perché io non avevo mai pensato che ci fosse un altro modo di udire ed intendere, fino a che non l'ho visto per esperienza. E l'esperienza, come ho detto, mi è costata assai cara. Quando opera il demonio, non solo non lasciano buoni effetti, ma ne lasciano di cattivi. Questo mi è accaduto non più di 2 o 3 volte e subito sono stata avvisata dal Signore che si trattava del demonio. Tralasciando la grande aridità che resta, l'anima prova un'inquietudine al modo stesso di quella che io ho provato molte altre volte, in cui il Signore ha permesso che subissi grandi tentazioni, travagli di diversa specie. E benché mi tormenti ancora spesso, come più avanti dirò, è un'inquietudine che non si riesce a capire da dove venga. Sembra che l'anima resista, si agiti, si affligga, senza sapere di che. Non essendo cattivo ciò che il demonio dice, ma buono. Forse dipende dal fatto che uno spirito sente la presenza dell'altro. Il piacere, il diletto che il demonio produce è, a mio parere, grandemente diverso. Egli potrebbe ingannare chi non ne abbia o non ne abbia mai avuti da Dio. Chiamo propriamente piacere una ricreazione soave, forte, penetrante, dilettosa, tranquilla. Mentre certe devozioncelle, fatte di lacrime e di piccoli sentimenti, fiorellini che appassiscono al primo vento di persecuzione, io non le chiamo devozioni. Anche se ispirate da buoni principi, da santi sentimenti, non sono però tali che bastino distinguere gli effetti dello spirito buono da quelli dello spirito cattivo. Pertanto è bene procedere con grande cautela, perché le persone che non sono andate più avanti di questo stadio nell'orazione potrebbero facilmente cadere in inganno se avessero visioni o rivelazioni. Io non ebbi mai alcuna di queste ultime grazie, fino a che Dio, per sua bontà, non mi concesse l'orazione di unione, eccetto quella prima volta che ho detto, in cui molti anni fa vidi Cristo. E se fosse piaciuto a Sua Maestà che avessi capito allora, come ho capito dopo, che quella era una vera visione, mi avrebbe giovato non poco. Nessuna dolcezza resta nell'anima per le parole del demonio, ma una specie di spavento e un grande disgusto. Sono perfettamente sicura che Dio non permetterà mai al demonio di ingannare un'anima che in nessuna cosa si fida di sé ed è così forte nella fede da sentirsi disposta per un punto di essa a subire mille morti. E con questo amore per la fede, che Dio infonde subito e che è fede viva, incrollabile, l'anima cerca sempre di procedere in conformità della dottrina della Chiesa, interrogando ora gli uni, ora gli altri, come chi ha già così salda base in queste verità che tutte le rivelazioni che si possono immaginare non la smuoverebbero d'un punto da ciò che insegna la Chiesa, neanche se vedesse aperto il cielo. Se qualche volta, invece, il suo pensiero sembrasse vacillare e si soffermasse in cuor suo per dire: «Infine, se Dio mi dice questo, può anche essere vero, come lo era quello che rivelava ai santi». Non dico che ella ci creda, ma che il demonio comincia a tentarla con un primo impulso di dubbio e che fermarsi in esso sarebbe evidentemente un gravissimo male. Però anche questi impulsi, molte volte, nella presente circostanza non ci saranno, se l'anima mantiene quella forza che il Signore dà a colui al quale elargisce queste grazie. Anzi, le sembrerà di essere capace di stritolare i demoni, in difesa anche della più piccola, tra le verità insegnate dalla Chiesa. Se dunque non sentisse in sé questa risoluta fermezza, e la devozione o le visioni non l'aiutassero a ritrovarla, non si ritenga sicura, perché il danno, pur non avvertendosi subito, a poco potrebbe diventare grande. Per quello che io vedo e so per esperienza, la convinzione che si tratti di un favore di Dio è data dalla sua conformità alla Sacra Scrittura. E non appena abbia a discostarsene, credo che lo riterrei come opera del demonio, con una certezza incomparabilmente maggiore di quella con cui ritengo che è opera di Dio, per quanto grande sia questa certezza. In tal caso, non è necessario andare in cerca di prove, né investigare di quale spirito si tratti, poiché è così chiaro questo segno, per credere che si tratta del demonio, che se allora tutto il mondo mi assicurasse che si tratta di Dio, io non lo crederei. Sta di fatto che quando è il demonio, sembra che tutti i beni si nascondano e fuggano dall'anima, a giudicare da come essa resta disgustata, agitata, priva di ogni buon effetto, perché anche se pare che il demonio le ispiri desideri, non sono forti. L'umiltà che lascia in lei è un'umiltà falsa, inquieta, senza dolcezza. Credo che chi ha esperienza dello spirito buono lo capirà. E ciò nonostante, il demonio può sempre tramare una quantità di inganni. Pertanto, a questo riguardo, non vi sarà mai nulla tanto sicuro quanto temere continuamente e procedere sempre con cautela, avere un maestro che sia dotto e non nascondergli nulla. Così facendo, non ci potrà venire alcun danno, anche se a me ne sono venuti molti per certi timori esagerati che nutrono alcune persone. Mi accadde specialmente una volta in cui si erano riuniti molti servi di Dio che io stimavo grandemente e con ragione, giacché, sebbene io ormai non trattassi se non con uno e solo quando egli me lo comandava parlassi ad altri, essi, amandomi molto e temendo che potessi essere ingannata, discutevano di frequente fra di loro circa il modo di venirmi in aiuto. Io stessa avevo un grandissimo timore quando stavo in orazione. Mentre quando vi stavo, il Signore mi faceva qualche grazia e subito mi rassicuravo. Credo che fossero 5 o 6, tutti gran servi di Dio. E il mio confessore mi disse che dichiaravano concordemente trattarsi del demonio. Non dovevo quindi comunicarmi tanto spesso e dovevo cercare di distrarmi in modo da evitare la solitudine. Io, come ho detto, ero estremamente timorosa e vi contribuiva anche il mal di cuore, tanto che non osavo molte volte stare da sola in una stanza, neppure di giorno. E quando vidi che tante persone affermavano quello che io non riuscivo a credere, fui presa da grandissimo scrupolo, sembrandomi segno di poca umiltà da parte mia, perché tutti erano di una vita senza confronto più santa della mia, erano persone dotte, alle quali non v'era ragione di non credere. Mi sforzavo quanto potevo di convincermi di quanto dicevano, pensando che in base alla mia misera vita essi dovevano certo dire la verità. E così, uscita dalla chiesa con questa afflizione, entrai in un oratorio, dopo che da più di 10 giorni mi avevano tolto la comunione e proibito la solitudine. Erano il mio unico conforto. Non avevo una persona con cui trattare. Tutti mi erano contrari. Mi sembrava che alcuni si burlassero di me quando parlavo di questo, come se vaneggiassi. E altri consigliavano il confessore a guardarsi da me. Altri dicevano chiaramente che ero vittima del demonio. Soltanto il confessore, pur condividendo il loro pensiero e pur mettendomi alla prova, come venni a sapere in seguito, cercava sempre di consolarmi e mi diceva che anche se fossi vittima del demonio, non recando io offesa a Dio, non mi avrebbe potuto fare nulla. Tutto sarebbe finito e che di ciò pregassi molto Iddio, come facevano anche lui, tutte le persone che gli confessava e molte altre. Io mi impegnavo con tutte le mie forze nella preghiera e mi raccomandavo a quanti sapevo essere servi di Dio, affinché Sua Maestà mi conducesse per un altro cammino. E in queste continue suppliche al Signore, io durai circa 2 anni. Al pensiero che il demonio potesse venire a parlarmi tanto spesso, non c'era per me alcun conforto possibile. Adesso che non mi ritiravo qualche ora in solitudine, neppure per pregare, il Signore mi faceva entrare in raccoglimento, anche in mezzo alle conversazioni. E senza che io potessi evitarlo, mi diceva tutto quello che gli piaceva. E io dovevo ascoltarlo, mio malgrado. Me ne stavo dunque sola, senza avere una persona con cui consolarmi, incapace di pregare e di leggere, come sgomenta da tanta tribolazione e dal timore di poter essere ingannata dal demonio, tutta sconvolta, spossata, senza sapere cosa fare di me. Mi sono vista in questa afflizione altre volte, anzi molte volte, anche se non mi sembra di essere mai giunta a questo estremo. Rimasi così 4 o 5 ore, senza che per me ci fosse alcun conforto, né dal cielo né dalla terra, lasciata dal Signore a patire nel timore di 1000 pericoli. Oh mio Signore, quale vero amico voi siete! E quanto potente, poiché potete ciò che volete, e non lasciate mai di amare chi vi ama. Vi lodino tutte le creature, Signore dell'universo. Oh, poter gridare al mondo intero quanto voi siete fedele ai vostri amici. Tutte le cose mancano, ma voi, Signore di tutte, non mancate mai. È poco ciò che lasciate patire a chi vi ama. Oh mio Signore, con quanta delicata cura, con quanta dolcezza li sapete trattare. Felice chi non ha mai esitato ad amare altri che voi. Sembra, o Signore, che voi mettiate rigorosamente alla prova chi vi ama, affinché nell'eccesso del patimento si intenda l'eccesso ancor più grande del vostro amore. Oh Dio mio, potessi avere ingegno, dottrina, disporre di parole nuove per esaltare le vostre opere come lo sente la mia anima. Mi manca tutto, Signore, ma se voi non mi lasciate senza la vostra protezione, io non mancherò a voi. Si levino pure contro di me tutti i dotti, mi perseguitino tutte le creature, mi tormentino tutti i demoni. Ma non mancatevi voi, Signore, perché ho già fatto esperienza del guadagno che si ricava dal confidare solo in voi. Mentre dunque ero in così grande angoscia, fino allora non avevo cominciato ad avere nessuna visione. Bastarono solo queste parole per dissiparla e quietarmi del tutto. Non aver paura, figlia mia. Sono io e non ti abbandonerò. Non temere. Mi sembra, tenuto conto dello stato in cui ero, che sarebbero state necessarie molte ore per indurmi a calmarmi e che nessuno ci sarebbe riuscito. Ed eccomi, grazie a queste sole parole, così tranquilla, piena di forza, di coraggio, di sicurezza, di pace e di luce, che in un istante io sentii la mia anima trasformata e credo che avrei potuto sostenere contro tutti che quelle grazie erano opera di Dio. Oh, come è buono Dio, come è potente e misericordioso il Signore. Non solo ci dà il coraggio, ma ci porge anche il rimedio. Le sue parole sono opere. Oh Dio mio, come si rafforza la fede e si aumenta l'amore. E per questo certamente molte volte mi ricordavo di quando il Signore comandò ai venti di quietarsi, allorché il mare infuriava la tempesta, e dicevo: chi è questi a cui obbediscono tutte le mie potenze, che in un momento fa luce in così grande oscurità, rende tenero un cuore che sembra di pietra e fa piovere un'acqua di dolci lacrime dove sembrava che dovesse esserci a lungo siccità? E perché? Io desidero servire questo Signore, non pretendo altro se non contentarlo. Non voglio gioia né riposo né alcun bene se non fare la sua volontà. Giacché ben certa di questo, a mio parere, lo potevo affermare. Se dunque questo Signore è così potente, come io vedo e io so, e se i demoni sono suoi schiavi, e di ciò non si può dubitare, perché è materia di fede. Essendo io serva di questo Re e Signore, che male possono essi farmi? Perché io non debbo aver forza di combattere contro tutto l'inferno? E allora prendevo in mano una croce e mi sembrava davvero che Dio me ne desse il coraggio. In breve spazio di tempo mi vidi così trasformata che non avrei temuto di lottare con essi corpo a corpo, sembrandomi facile con quella croce poterli sgominare tutti. Pertanto gridavo loro: venite, venite ora avanti tutti, che essendo io serva del Signore, voglio vedere che cosa mi potete fare. E davvero mi parve che essi mi temessero, perché io rimasi tranquilla e talmente priva di timore nei loro riguardi che scomparvero totalmente le paure che mi solevano tormentare. E anche se alcune volte li vedevo, come dirò in seguito, non solo quasi non ne avevo più paura, ma mi sembrava che i demoni l'avessero di me. Mi rimase un tale dominio su di essi, dono certamente del Signore di noi tutti, da non dar loro ormai più importanza che se fossero mosche. Mi sembra che siano così codardi che, vedendosi disprezzati, restano senza forza. Tali nemici non sanno attaccare di fronte, se non coloro che vedono pronti ad arrendersi. O quando Dio permette che tentino e tormentino i suoi servi per il maggior bene di questi. Piacesse a Sua Maestà che temessimo ciò che dobbiamo temere e capissimo che può venirci maggior danno da un peccato veniale che da tutto l'inferno messo assieme, perché è proprio così. Questi demoni ci incutono tanto spavento, in quanto siamo noi a volerci spaventare con il nostro attaccamento agli onori, alle ricchezze, ai piaceri. Perché allora essi, trovando i loro alleati in noi, che siamo nemici di noi stessi, amando e desiderando ciò che dovremmo aborrire, ci causano un gran danno, in quanto con le nostre stesse armi li facciamo combattere contro di noi, ponendole nelle loro mani, mentre dovremmo difenderci con esse. E questo è davvero un peccato. Se invece noi aborriamo tutto per amor di Dio, ci stringiamo alla croce e cerchiamo di servirlo veramente. Il demonio fugge da queste pratiche nel cammino della verità come dalla peste. È amico della menzogna e menzogna lui stesso. Non verrà mai a patti con chi cammina nella verità. Ma quando vede che l'intelletto è offuscato, si adopera come meglio può per accecarlo del tutto. Perché accorgendosi che uno è tanto cieco da riporre il suo appagamento in vane cose, come lo sono le cose di questo mondo che sembrano un gioco da bambini, si convince che costui è un bambino. Lo tratta quindi come tale e osa lottare con lui una e più volte. Piaccia al Signore che io non sia di costoro, ma che Sua Maestà mi doni la grazia di intendere per riposo ciò che è riposo, per onore ciò che è onore, per diletto ciò che è diletto, e non tutto il contrario. Un gesto di disprezzo a tutti i demoni, e avranno paura di me. Io non capisco le paure di chi grida «Demonio, demonio!», mentre noi potremmo dire «Dio, Dio!» e far tremare tutti gli spiriti maligni. Sì, perché sappiamo ormai che non possono muoversi se il Signore non lo permette. Perché dunque nutrire questi timori? È fuori di dubbio che io ormai ho più paura di chi ne ha tanta del demonio che del demonio stesso, perché lui non mi può fare nulla. Mentre costoro, specialmente se sono confessori, possono arrecarmi gran turbamento. Infatti io ho passato alcuni anni in così grande travaglio che ora mi meraviglio di come l'abbia potuto sopportare. Sia benedetto il Signore, che mi ha prestato il suo valido aiuto. Capitolo 26. Prosegue nel medesimo argomento. Racconta e spiega cose che le sono accadute e, facendole deporre ogni timore, l'hanno convinta che era lo spirito buono a parlare. Ritengo come una delle maggiori grazie che il Signore mi abbia fatto questo coraggio che mi ha dato contro i demoni, essendo un grandissimo inconveniente che l'anima proceda smarrita, nel timore di qualcosa d'altro che non sia l'offendere Dio. Quando abbiamo un Re onnipotente, un così grande Signore che tutto può e tutti assoggetta a sé. Non c'è nulla da temere, siccome ho detto, si cammina davanti a Sua Maestà con verità e coscienza. A questo scopo, ripeto, io vorrei avere tutti i timori di questo mondo, per non offendere per un solo attimo colui che in quello stesso attimo ci può annientare. Mentre se Sua Maestà è contento di noi, non v'è alcuno che ci possa osteggiare senza uscirne con la peggio. Si potrà dire che questo è vero, ma quale anima sarà così retta da contentare in tutto Dio e perciò da non dover temere? Nulla mia, certamente, che è assai spregevole, inutile, piena di infinite miserie. Ma Dio non si comporta come gli uomini, perché comprende le nostre debolezze. L'anima poi, da grandi indizi, sente se lo ama davvero. L'amore di chi giunge in questo stato, infatti, non resta nascosto come agli inizi, ma erompe con grande impeto e desiderio di vedere Dio, come dirò in seguito o come è già stato detto. Tutto la stanca, tutto l'annoia, tutto la tormenta, tranne ciò che fa con Dio e per Dio. Non v'è riposo che la riposi, perché si vede priva del suo vero riposo. Ed è cosa tanto chiara che, come dico, non le può passare inosservata. Altre volte mi è accaduto di trovarmi in grandissime tribolazioni, essendo oggetto di gravi mormorazioni per un certo affare di cui parlerò. Da parte di quasi tutta la città in cui vivo e del mio ordine. E afflitta da molte ragioni di inquietudine e di udire il Signore dirmi: di che temi? Non sai che io sono onnipotente? Io adempirò quello che ho promesso. E infatti poi tutto si è adempiuto perfettamente, rimanendo subito piena di una tale forza che mi sembrava di essere disposta nuovamente ad intraprendere altre opere per servirlo, anche a prezzo di maggiori travagli e di nuove sofferenze. E questo mi è accaduto tante volte che non potrei contarle. Spesso mi faceva rimproveri, come me ne fa ora quando commetto mancanze, e tali che bastano ad annientare un'anima. Ma almeno comportano un emendamento, perché Sua Maestà, come ho detto, dà il consiglio e il rimedio. Altre volte mi ricordava i miei peccati di un tempo, specialmente quando voleva farmi qualche grazia segnalata, e allora sembrava alla mia anima di trovarsi già al giudizio finale. Vedendole presentata la verità con così chiara rivelazione, da non sapere dove nascondersi. C'erano volte in cui mi avvisava di alcuni pericoli nei riguardi miei e di altre persone, cose che spesso dovevano avvenire 3 o 4 anni dopo e tutte si sono avverate. Potrà darsi che ne riferisca alcune. Perciò sono tanti i segni per capire se c'è l'intervento di Dio, che a mio parere è impossibile non accorgersene. La via più sicura è quella che io seguo, senza la quale non avrei pace, com'è per tutte noi donne che non abbiamo istruzione, poiché in essa non può esservi alcun danno, bensì molto vantaggio, come mi ha detto più volte il Signore. E consiste nel non tralasciare di aprire tutta la mia anima, di comunicare tutte le grazie che Egli mi fa ad un confessore che sia dotto, e poi obbedirgli ciecamente. Io avevo un confessore che mi mortificava assai. Alcune volte mi affliggeva e mi procurava grande travaglio, per la viva inquietudine che destava in me. Eppure fu quello, mi pare, che più mi giovò. Benché l'amassi molto, a volte ero tentata di lasciarlo, sembrandomi un impedimento all'orazione, quelle pene che egli mi cagionava. Ma ogni volta che mi decidevo a fare questo, udivo subito una voce che mi diceva di non farlo, con un rimprovero così acerbo che mi abbatteva più di quanto non facesse il confessore. Alcune volte ne ero stremata, tormenti da una parte, rimproveri dall'altra, e di tutto avevo bisogno, perché la mia volontà non era ancora domata. Una volta il Signore mi disse che non sarei riuscita ad obbedire se non ero disposta a patire, che guardassi a ciò che egli aveva patito, e tutto mi sarebbe stato più facile. Una volta un confessore, da cui in principio mi ero confessata, mi consigliò, visto che si trattava dello spirito buono, di stare zitta e non mettere più alcuno a parte di nulla, essendo ormai meglio a tacere. A me il consiglio non dispiacque, perché soffrivo tanto nel dire tali cose al confessore e ne provavo tale vergogna che a volte mi costava molto più che confessare peccati gravi, specialmente quando le grazie erano grandi e mi sembrava che non sarei stata creduta, che sarei diventata oggetto di burla. Soffrivo tanto a questo pensiero, temendo fosse una mancanza di rispetto alle grazie meravigliose di Dio. E per questo volevo tacere. Ma poi capii che ero stata mal consigliata da quel confessore, che in nessun modo dovevo tacere nulla a chi mi confessava, essendo questa la via più sicura. Mentre facendo il contrario, poteva darsi che a volte mi ingannassi. Sempre quando il Signore mi ordinava qualcosa nell'orazione, se il confessore me ne imponeva un'altra, lo stesso Signore tornava a dirmi di ubbidire al confessore. Poi Sua Maestà gli faceva cambiare parere, così che ci tornasse su, uniformando il comando al suo volere. Quando si proibì la lettura di molti libri in lingua volgare, io ne soffrii molto, perché la lettura di alcuni mi procurava diletto, e non potendo ormai più leggere, perché quelli permessi erano il latino, il Signore mi disse: «Non darti pena, perché io ti darò un libro vivente». Io non riuscivo a capire che cosa quelle parole potessero significare, non avendo ancora avuto visioni. In seguito, di lì a pochissimi giorni, lo capii molto bene, perché ebbi tanto da pensare e da raccogliermi in quello che vedevo, e il Signore mi ha dimostrato tanto amore nell'istruirmi in varie maniere, che ho avuto ben poca, anzi quasi nessuna necessità di libri. Sua Maestà è stato il solo libro dove ho letto le supreme verità. Benedetto sia tale libro che lascia impresso quello che si deve leggere e praticare in modo che non si può dimenticare. Chi, vedendo il Signore coperto di piaghe, afflitto da persecuzioni, non abbraccia le sue pene, non le ama e non le desidera? Chi, vedendo qualcosa della gloria che dà a coloro che lo servano, non riconosce che tutto quanto possiamo fare e patire è nulla in attesa di tale premio? Chi, vedendo i tormenti che soffrono i dannati, non reputa diletti a loro confronto i tormenti di questa terra e non riconosce il molto che deve al Signore per essere stato liberato tante volte da quella situazione? Poiché con la grazia di Dio si parlerà più a lungo di queste cose, voglio andare avanti con il racconto della mia vita. Piaccia al Signore che io abbia saputo spiegarmi in quello che ho detto. Sono certa che chi ne ha esperienza mi intenderà e vedrà che in qualche cosa ho dato nel segno. A chi non l'ha, non mi meraviglio se tutto possa sembrare una pazzia. Basta che l'abbia detto io perché ne resti scusato. Ne farò mai di questo colpa a nessuno. Il Signore mi consenta di riuscire a compiere la sua volontà. Amen.